Aspettiamo. Allora, finalmente abbiamo tra noi uno di quegli scrittori veri, cioè di, no, veri, veri sicuramente, soprattutto che rendono un bel po' di coppia. Allora, Andrea Vitali, io conosco una genia di Vitali di Bellano, sul lago di Como. No? E sono come i Pinocchi, no? Sei presente Pinocchio quando Geppetto fa Pinocchio, che dice, ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, tutti se la passavano bene, il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. E invece la genia dei Vitali è una genia che comprende sempre nello stesso paese, anche se non sono proprio una genia, nel senso che è solo un caso di omonimia, come i Doninelli a Gottolengo nel mio paese, che sono tutti Doninelli, però non sono tutti imparentati tra loro, e sono Giancarlo e Velasco, che sono due padre e figlio pittori, famosi tutti e due, c'è Andrea, che è il medico, tu sei il
Medico di
medico,
base, sì.
medico di base, medico condotto, cioè il medico di quelli che conoscono le storie, no? Come dire, quei medici non intellettuali, insomma, quelli che guardano in faccia, mi fa male qui, fammi vedere tu, conoscono le storie. E io sono un ammiratore di Andrea Vitali anche perché, glielo dicevo, mi sarebbe piaciuto. All'inizio, quando avevo cominciato a scrivere così. E lo dico senza nessun timore, non ero capace. Provate voi a scrivere come Vitali, se siete capaci. È semplice, eh? Cioè, le storie vanno via, che è un piacere, ma sono storie tutte belle. Tutte una più bella dell'altra, una più vera dell'altra. Di quella bellezza che sembra non avere tanti ingredienti, no? E che invece racchiude la difficoltà più grande per uno scrittore. Cioè, che è quella del puro raccontare, del raccontare senza la sponda di una filosofia, di un'analisi, di un discorso, di una tecnica sofisticata, ma è che poi sono tutte delle scappatoie. Lo scrittore che. Quando voi leggete certi libri, no? E sembra che lo scrittore dica guarda come sono bravo. Sono tutte scappatoie queste. Invece andare dritto, provate a scrivere queste storie di paese. Io prima di leggere Vitali avevo sempre pensato che Piero Chiara fosse uno scrittore minore. Leggendo Vitali ho capito che quel tipo di letteratura lì, i due, diciamo, si è detto fino alla noia che Vitali è il nuovo Piero Chiara, in realtà non è proprio così, no? Però è sicuramente una cosa che accomuna il tipo di letteratura che fanno, che faceva l'uno e che fa l'altro, è questo raccontare semplici, che a volte sono complicatissime, a dire la verità, come la vita, che però non permettono scappatoie, scappatoie tecniche, scappatoie, come si fa vedere, intelligenti, non permettono di darsi un tono. Provate a scrivere come Vitali e troverete delle brutte sorprese perché si scade subito nel bozzetto, nel quadrettino, mentre la forza di trattenere il mondo, di trattenere la vita, è dentro la semplicità di una storia, questo è il segreto di uno scrittore. Allora io vorrei proprio cominciare molto semplicemente chiedendo a Andrea com'è che è nata tutta questa letteratura che è fiorita come uno di quegli alberi, di quei ciliegi che sono pieni di fiori, no? Per cui c'è una pianta, una pianta solo che poi di fiori ne produce così tanti, no? Quindi così poco deterministica. E com'è che è nata questa? Cosa vuol dire la passione per le storie? E come si fa a tenerle in piedi? Sono varie domande. Per esempio, i nomi propri, come mai tu, cioè lui scrive un romanzo, non so, uso parole, anche solo i titoli, Aria del lago, Una finestra vista lago, La signorina Tecla Manzi, la nipote di Tecla Manzi, probabilmente si chiama Samantha Manzi, ma non si può scrivere un romanzo su Samantha Manzi, ma su Tecla Manzi sì, Il procuratore, sembra un racconto russo dell'Ottocento, Il procuratore, no? La figlia del podestà, siamo addirittura nel Rinascimento italiano, no? Quello che uscirà tra poco è La modista, La modista, cioè io sono sicuro che le persone giovani non sanno esattamente cos'è una modista, probabilmente è un mestiere che non esiste più, però lui l'ha conosciuta, lui conosce la storia di una modista perché l'ha vista. Ecco, tutte queste domande che ci introducono nell'officina dello scrivere, no? Sull'uso dei nomi, di queste cose. Cioè, cominciamo
dall'inizio. Allora, tutto origina da una visita in una casa di tolleranza. Che non ho ovviamente, di cui non sono stato protagonista io, perché essendo nato. Sì, essendo nato solo 2 anni prima la chiusura delle case di tolleranza, non ho avuto la fortuna o sfortuna, insomma, di conoscere l'ambiente.
Se no eri un bambino prodigio.
Sì, esattamente, ma non mi avrebbero fatto nemmeno entrare perché esistevano dei limiti d'età. Questa visita in casa di tolleranza è un resoconto, uno dei primi resoconti che mi hanno ascoltato, rubato alla memoria altrui. E fu il primo racconto orale che mi fece pensare che sarebbe stato molto bello raccontare questa cosa. Da questa cosa è nato Il procuratore, che, come diceva Luca prima, non è assolutamente un racconto russo. Il procuratore non è un racconto di ambiente forense. Il procuratore in oggetto è un procuratore di meretricia, cioè professione che negli anni in cui le case di tolleranza operavano attivamente era una professione addirittura legale, il cui scopo era quello di battere le campagne, nella fattispecie della Lombardia, dalla bassa piemontese, per reclutare ragazze da avviare al mestiere. Dunque, questo primo racconto fu un racconto che fece a me e ai miei fratelli nostro padre. E nostro padre era un uomo che non parlava molto, parlava sì e no 4 volte all'anno, più o meno. Mi piace inserire questi resoconti ad ogni cambio di stagione. Probabilmente il cambio di stagione agiva sulla sua facoltà, diciamo, di raccontarci delle cose. E io ricordo molto bene quella sera in cui lui ci raccontò questo episodio e in me scattò la voglia di raccontare. È una sera molto importante anche per gli elementi, diciamo, di suggestione ambientale in cui avvenne l'episodio. Era una sera di fine maggio, calda come questi giorni, insomma, in cui il lago anticipa quasi i profumi dell'estate, per cui noi avevamo appena finito di cenare, la porta della cucina dava sul terrazzo, proprio a picco sul lago. C'era una sorta di suggestione, e che probabilmente favorì le confidenze paterne. Lui ci raccontò, diciamo, questa sua avventura, appunto, del tempo di guerra, e a me aprì un mondo che non conoscevo, che era appunto il mondo delle case di tolleranza. A onor del vero e onore anche dalla memoria di mio padre, devo sottolineare che lui entrò accompagnando un suo superiore, un maggiore dell'aeronautica, entrò nella casa di tolleranza fermandosi al salottino, quindi senza salire quelle famose scale che menavano poi alle camere dove si consumava l'atto, ma fu sufficiente questo suo ricordo, questo racconto, addizionato alla suggestione del momento in cui avvenne, per stimolarmi, per farmi pensare che forse sarebbe valsa la pena, diciamo, di tentare l'avventura della narrazione. Sino ad allora io mi ero tenuto questa voglia di scrivere, insomma, questa tentazione di utilizzare la scrittura come mezzo di comunicazione con gli altri, che ho applicato anche prima, a quell'epoca avevo già 25 e 26 anni, utilizzandola proprio come mezzo per entrare in contatto con gli altri. Un esempio tra i più stupidi, ma comunque è reale, cioè di esperienza vissuta. Io, la prima amorosa che ebbi in vita, attorno ai 15 anni, la corteggiai anziché con i metodi tradizionali, che allora erano il cinema, il gelato, la passeggiata sul lungo lago, eccetera, la corteggiai scrivendole delle letterucce d'amore. Credo evidentemente orribili, perché ottenni un grandissimo risultato che avrebbe dovuto illuminarmi anche sui vantaggi della scrittura, perché dopo 3 settimane l'amorosa mi mollò e mi preferì a un mio coetaneo che, ricordo, allora aveva il motorino. Sicuramente, cioè, siccome questo fatto va messo nella cornice di quegli anni, insomma, fine anni 60, e poi in un piccolo paese, a quell'epoca, avere un motorino sotto le chiappe voleva dire, in una contesa d'amore, avere partita vinta. E nonostante ciò, dopo aver superato il periodo della delusione, aver elaborato il lutto di questa, diciamo, di questa sconfitta, dopo aver cassato i pensieri di suicidio, perché poi a 15 anni le pene d'amore sono pene, quindi uno dice la vita è finita, merita il suicidio. Tra l'altro sarei stato anche molto comodo, perché col lago lì vicino a Picco mi sarei buttato. E invece elaborai il lutto di questa prima delusione d'amore scrivendo altrettanto, penso, orribili poesie d'amore, che però mantennero vivo il fuoco, il fuoco, insomma, questa necessità di usare proprio la carta, la penna e la parola per dire qualcosa, diciamo, per comunicare. Tant'è che più avanti negli anni, a metà circa del liceo, io mi innamorai fulmineamente di un'idea, cioè mi feci convinto che io avrei trovato avrei dato piena soddisfazione alla mia voglia di scrivere se avessi fatto da grande il giornalista. E fu un'idea, diciamo, anche questa qui fulminante, anche allora, diciamo, 17-18 anni, sono quelle cose che dalla sera alla mattina ti affascinano e diventano il sogno della tua vita. E per fortuna anche lì sulla strada per la realizzazione di questo desiderio si interpose mio padre, nel senso che mio padre era un impiegato comunale, padre di 6 figli, precocemente vedovo, per cui con idee molto chiare su quella che era la sistemazione definitiva dei figli che aveva messo al mondo. E io, sapendo bene che lui aveva dei progetti su di me come sugli altri miei fratelli, e sapendo che l'idea del giornalismo non rientrava in tali progetti, mi preparai a cercare di superare questo ostacolo. Lo feci anche lì in maniera, insomma, molto infantile, organizzando un discorso col quale avrei dovuto convincere il mio genitore che quello era il mio destino. Preparai un bel discorso che potrei rifare quasi per intero, ma ve lo risparmio. Un discorso che era più un'orazione, più che non un discorso vero e proprio. Lo preparai anche mimicamente nel chiuso della mia stanzuccia davanti allo specchio.
Forse molto ce lo fa.
Sì, no, ma serve. Sì, ma per intanto risparmiatemelo, perché me ne vergogno ancora. E lo preparai con la gestualità, anche così, ben convinto, come lo sono ancora, che se tu vuoi vendere qualcosa a qualcuno, anche la gestualità, la mimica ha la sua importanza. Poi quando mi sentii ben pronto, affrontai mio padre, gli chiesi il permesso di parlargli, lui naturalmente me lo concesse, mi lasciò fare questo discorso fino alla fine, poi mi guardò e mi disse no. E la mia carriera di giornalista finì lì, per fortuna mia e del giornalismo in genere, finì su quel no di granito, perché era così, perché cioè i padri di quegli anni erano fatti così, i loro no, i loro pareri erano definitivi. Mi rendo conto che le cose sono enormemente cambiate, cioè io adesso sono padre di un gagliofo di 10 anni, so, cioè i miei no adesso diventano dei ni nel giro di 3 minuti e poi diventano dei sì convinti, tra l'altro, nel giro di un quarto d'ora al massimo. Dico per fortuna mia del giornalismo, perché vabbè, quel no che non digerì subito mi obbligò però a fare una cosa, studiare, che è una cosa che comunque non fa mai male, e mi diede poi il tempo di leggere.
Tu vuoi fare il giornalista per non studiare?
No, vabbè, era più proprio l'idea di che il giornalismo avrebbe proprio sfamato questa voglia di usare la scrittura per comunicare con gli altri. Studiare, leggere, e fu molto importante scoprire grandissimi autori e soprattutto italiani che mi raccontarono, che mi affascinarono proprio con i loro racconti, e mi portarono poi in quella fascia d'età, i 25-26 anni, quando libero sì dagli impegni di studio, dal servizio militare, io mi feci una scoperta straordinaria per me, anche se banale, ma scoprì che era inutile che io forzassi la mia fantasia, poco o tanta che fosse, a cercare di inventarmi un posto dove ambientare le storie, quindi a inventare una piazza, una contrada, un negozio o dei negozi, i platani, gli ippocastani, il monumento al poeta, eccetera, perché avevo tutto sotto gli occhi, bastava che aprissi appunto proprio la mia finestra vista lago per avere tutto quello che mi serviva, diciamo in senso geografico ma anche in senso meteorologico, per scrivere. E l'altra fortuna fu il mestiere che mi capitò in sorte, il mestiere, insomma, del medico di base, come diceva Luca prima, è un mestiere che è un lavoro che mi pone quotidianamente in contatto con una piccola ma significativa fetta di umanità, che poi col passare degli anni è diventata anche un'umanità, diciamo, di confidenti o addirittura di mandanti di alcune storie, come il caso, diciamo, di Olive Comprese, credo che sia il caso più clamoroso, perché senza la fondamentale complicità di questa mia amica, oltre che assistita, che si chiama Ermelinda, e non è un nome inventato, ma è il nome suo vero, Olive Comprese ad esempio non sarebbe assolutamente mai nato. Poi le altre domande, i nomi.
Tu hai cominciato parlando della casa di tolleranza, sì. E del racconto, cioè in fondo voglio dire il fascino, tra parentesi, ha fatto benissimo tuo papà a dirti no, perché io ho cominciato a fare il giornalista e poi ho smesso di fare il giornalista perché ho capito che sennò non sarei mai diventato uno scrittore. Quindi diciamo, può darsi che non tutti, non per tutti il giornalismo sia una buona strada per fare il narratore, questo senza voler generalizzare troppo. Mi ha colpito il fatto che però il tuo approccio alla letteratura sia non tanto una storia che tu hai incontrato, ma una storia che a sua volta ti è stata consegnata da qualcuno, no? E questo è interessante perché ci apre una finestra, questo è un po' un mio tormentone, su un grande limite della letteratura italiana, che è anche un limite poi che si sconta usando la lingua italiana, cioè che è una lingua molto 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 scritta, molto molto elitaria, che ha pochi rapporti rispetto ad altre letterature con il fondo orale e popolare, no? Mentre a me sembra, se ben capisco, e anche leggendo soprattutto i tuoi libri, che tu da questo punto di vista diciamo sei totalmente in controtendenza, o sbaglio?
Ma io generalmente quando affronto una cosa da scrivere, cioè non affronto il problema, cioè non mi pongo il problema della lingua, mi pongo il problema della storia. nel senso che se ho qualcosa da raccontare, cioè da narrare, sottolineo proprio questi due verbi, mi ci metto. Se non ho niente da raccontare o da narrare, vado nell'orto, vado a fare una passeggiata in montagna o comunque non mi pongo il problema della pagina bianca. Per me avere di fronte una pagina bianca non è un tormentone, perché o c'è qualcosa da raccontare oppure non c'è niente da scrivere.
Resta bianca per un po'.
Resta bianca per un po', esattamente, e la cosa non turba assolutamente nessuno. Fondamentale è avere una trama da sviluppare, avere proprio un racconto, che poi sia un racconto, una cosa, un aneddoto riferito o rubato o scovato per caso, frugando in questo o in quell'archivio, poco importa, ma l'importante è che ci sia il racconto.
Scusa, approfondiamo questa cosa qui, scusami Andrea,
no,
perché è prezioso avere uno che ci dice queste cose qui. Una delle domande che mi sento fare, penso che te le sentirai fare anche tu generalmente, è questa: ma queste storie tu te le inventi o sono storie vere? Io non so mai rispondere, perché mi sembra una domanda alla quale, cioè, tante volte non me la ricordo neanche io se me la sono inventata io. Cioè, tu come, cioè, per te esiste, è una domanda reale questa? Non so,
beh, per me sì, cioè, assolutamente reale, perché sino ad ora, ma anche il futuro penso che non cambierà assolutamente, tutte le storie che io ho raccontato partono da un dato di verità, di realtà, da un fatto piccolo o grande, ma realmente, realmente accaduto. Li potrei citare tutti uno per uno, per cui ecco, è necessario sempre avere qualcosa di vero attorno al quale poi lavorare con divertimento. A volte, come dicevo prima, è la confidenza di qualcuno, cioè queste confidenze a me capitano spesso in ambulatorio, che è il luogo dove spesso la gente è sicura di trovarmi, e quindi spesso mi capita di ricevere qualcuno che non ha alcun bisogno di me per una consulenza, una visita, una ricetta, ma solo perché, sapendo di trovarmi lì, mi dice: io ti devo dire questa roba qui, poi fanne quello che vuoi. A volte invece è proprio il caso che mi ha fatto imbattere in quella straordinaria delibera che ha dato il là alla figlia del Podestà, una delibera dell'agosto del 1931 della giunta amministrativa di Bellano, in cui il Podestà di allora si era ficcato in testa questa idea folle e meravigliosa assieme di impiantare una linea di collegamento aereo tra Bellano, Como, che allora era il capoluogo di provincia, e il lago di Lugano. Nel 1931 una cosa assolutamente affascinante, perché se tu la prendi, la collochi sullo sfondo storico di quegli anni, cioè dove c'era Italo Balbo che anche al cesso andava con l'indrovolante, dove c'era Liala che tirava fuori questo pilota ardimentoso, bello, lo tombeur de femme, che poi dopo tombò davvero nel lago col suo aereo, pilota di cui lei si era innamorata realmente, benché fosse già sposata. C'era quindi una serie di suggestioni che rendevano affascinante quest'idea, folle, perché poi dopo nella realtà il Podestà di allora, nell'arco breve di 8 mesi, fece spendere al comune di Bellano una cifra pari a 11.000 lire, siamo nel 31, erano milioni, massacrando le finanze comunali, e tra l'altro senza neanche il bene di vedere un'ala arrivare sul lago di Como, perché di questo progetto non si realizzò assolutamente nulla. E ecco, quindi a volte è proprio il caso, o diciamo la perseveranza, cioè c'è anche la fortuna di abitare in un posto che ha delle particolari facoltà di attrazione per soggetti assolutamente particolari, che li attira lì e li tiene lì. Io ad esempio la storia che sto cercando di scavare attualmente deriva da una cosa che trovo straordinaria, dalla vita di un farmacista che passò un quinquennio sulle nostre rive dal 1919 al 25, e che tra le tante cose buffe che fece fu quella di inventare, brevettare e mettere in commercio una tisana lassativa. E questo è già un aspetto singolare, perché io mi sono chiesto spesso, cioè, voglio dire, il ragionamento è banale. Se uno vuole inventare un'artigiana lassativa è perché la maggior parte della sua clientela è stitica, e questo, ecco, mi sono chiesto, cioè, al di là della stitichezza che sia reale, fisiologica, secondo me questo farmacista si trovò ad avere a che fare con quella stitichezza morale che è un po' caratteristica di noi, che poi magari è diffusa dappertutto, ma io la trovo spesso negli abitatori delle sponde dei laghi, insomma, è quella diffidenza nei confronti del foresto, del nuovo, cioè quell'avvicinarsi passo passo alla conoscenza. Poi magari si diventa i migliori amici, lo o la si sposa, eccetera, ma c'è sempre una marcia lenta di avvicinamento alla conoscenza. Ma la cosa geniale di quest'uomo è, al di là dell'aver inventato questa tisana lassativa, è come la chiamò, perché la mise in commercio col nome di Ipso Facto, che per una tisana lassativa, voglio dire, fu un colpo di genio che non so di quanti anni precede quello che accade poi col confetto Falqui. Là bastava la parola, lì bastava leggere l'etichetta della tisana e il gioco era fatto. A margine di questa cosa, va poi detto che mi piace sottolineare Ipso Facto per una tisana lassativa, cioè meraviglioso. Fu una tisana che ebbe, cioè, un successo straordinario, non solo perché come lassativo funzionava meravigliosamente bene, ma ad esempio fu merito delle massaie bellanesi scoprire che era in grado di sgorgare qualunque tubo. Cioè, senza stare a guardare al dosaggio, tenendo conto del peso, bastava buttarne era un essiccato di erbe, la bollitura di questo essiccato, buttata, cioè un litro di acqua nel cesso, intasato, nell'acquario, uno sgorgava, ma non solo, perché ebbe un'applicazione anche veterinaria, ben consigliata dal veterinario Decorati, a quegli allevatori che avevano stalle particolarmente umidi, quindi usata come suffumigio nella stalla, riduceva la percentuale di umidità e le bestie avevano una vita migliore. E addirittura ci furono alcuni giovanotti che fumarono questo essiccato nelle pipe, facendo sogni. Poi,
naturalmente. Questo in che anni succedeva?
Questo accadde tra il 1919 e il 1925. E fu un quinquennio duro per il farmacista, perché lui non impiegò tutto questo tempo per arrivare alla tisana di cui sopra, perché si innamorò della figlia di un droghiere nel frattempo. Lui aveva avuto, già trentenne, due amori disgraziati, il primo a 18 anni, ma siccome lei non si innamorò di lui, il secondo prometteva bene, ma lei dopo 8 mesi morì di tifo e quindi poi il terzo innamoramento fu quello definitivo. Ebbe la sfortuna di credere la moglie sterile e quindi interruppe gli studi per la tisana lassativa per darsi allo studio della sterilità di sua moglie, sottoponendo la poveretta a un periodo di vera e propria crudeltà, di torture, perché esauriti i metodi, diciamo, della farmacopea ufficiale dell'epoca, che era abbastanza ridotta, si diede a mettere in pratica tutti i consigli che gli venivano portati, insomma, per cui la poveretta a un certo punto dovette ingurgitare tritati di ovaie, di conigli, di pecora, estratti di timo, battuti, le porcherie più assolute, cioè tant'è che, e qui poi la chiudo, fu proprio questo atteggiamento che indusse il tribunale ecclesiastico regionale lombardo a decretare l'annullamento del matrimonio, ravvedendo, cioè, nel comportamento del farmacista i tratti della crudeltà mentale, insomma.
È un po' sì.
Beh sì, assolutamente, anche perché la poveretta, la povera moglie, che aveva 12 anni meno di lui, si chiamava Olele, se vi interessa. Olele si chiamava Olele Vergottini, era una principessina allevata nella sezione femminile del collegio dei padri Somaschi di Lugano, quindi una donna cresciuta a pane, romanzi francesi, tedeschi, pane pianoforte, pane, buone maniere, insomma, sposando il farmacista, siamo nel 1920 ormai, e faceva un affare. E per risolvere il problema, diciamo, della sua sterilità, cioè per evitare di continuare a mangiare con le porcherie che lui, o bere con le porcherie che lui gli faceva, praticamente si lasciò fecondare da un giovane medico condotto E è da notare che il Tribunale Ecclesiastico Regionale non ritenne di ravvedere in questo un adulterio vero e proprio, ma anzi capì che quello di dare un figlio al farmacista era poi l'unico modo per risolvere questo, per uscire da questo tunnel in cui era entrata, in modo tale che poi lui, il farmacista col figlio, che finalmente sedata la fame di figlio, ritornò a studiare la sua tisana lassativa ed ebbe comunque un percorso abbastanza accidentato anche lì.
No, è troppo bello. Ascoltami, c'è una cosa che mi viene in mente leggendoti, è questa qui, e anche vedendo quadri di certi miei amici pittori, che è questa. Allora, se tu vai in Olanda, sai che c'è un posto, cioè c'è che la stanza di Van Gogh esiste, no? Cioè quella stanza che noi quella col letto eccetera esiste, cioè esiste davvero, e solo che se tu poi la guardi, che è uguale al quadro, dici no, però è meglio il quadro, no? Allora mi piacerebbe che tu parlassi di quella cosa di cui avevi cominciato a parlare, cioè del divertimento della letteratura, che però è un divertimento straordinario, perché fa diventare una stanza qualunque, la fa diventare un quadro, no? E tant'è vero che appunto non hai voglia di stare in quella stanza, hai voglia di tornare a guardare il quadro, no? E così le storie che tu ascolti diventano i tuoi libri, no? E noi le incontriamo lì dentro. Ecco, puoi dire quello che ti succede a te tra la storia che tu... Credo sia il problema fondamentale della letteratura, in realtà, il problema pratico fondamentale della letteratura. Cioè tra la storia che tu incontri, la storia di questi qui, addirittura che fanno la fila per raccontarti le storie, perché ormai è proprio la vita di Andrea è una vita di inferno con tutti questi che gli vogliono raccontare.
Oh beh, insomma, c'è chi sta peggio.
No. E tra queste storie che senti, che tu incontri, no? Perché poi avete capito, cioè Andrea è un incontratore di storie oltre che un raccontatore, cioè uno che incontratore è una parola bruttissima che non userò mai nei miei libri, però è uno che... Allora, cosa succede? Cosa succede a te? Cosa fai succedere? Per cui quella cosa lì diventa un romanzo, per cui la stessa cosa non è più la stessa.
Cioè la prima cosa che succede, allora, quando incontro la storia che sono sicuro che mi divertirò a raccontare, è quella poi di andare a cercare i tipi fisici dei personaggi a cui pensare mentre sto scrivendo, ma anche mentre non sto scrivendo, anche mentre sto guidando, sto cercando di prendere sonno, a cui appioppare le varie parti dei protagonisti della storia stessa. E questo è un ulteriore divertimento, cioè quello di guardare ancora più a fondo, diciamo, i visi delle persone che incontro, per cercare di immaginare a quale personaggio, a quale tipo fisico starà bene, diciamo, il personaggio poi inventato nella storia. Degli esempi più classici di questo, diciamo, atteggiamento è quello che mi capitò mentre stavo scrivendo La signorina Tecla Manzi. La signorina Tecla Manzi è un tipo di zitella. Io nei confronti delle zitelle ho un amore forte, proprio radicato.
Ho avuto delle zie.
Zie che tra l'altro mi hanno allevato, quindi mi hanno anche cresciuto non solo fisicamente ma anche moralmente, affettivamente, mi hanno insegnato un sacco di cose. E non condivido assolutamente le definizioni da vocabolario al sostantivo zitella, cioè che le zitelle della mia vita non sono mute, grigie, noiose, acide, avare, mutaciche e tutto il peggio che gli si vuole attribuire. La signorina Tecla Manzi invece è, in quel caso, era una zitella, diciamo, del tipo corrente, del tipo del tipo di cui si diceva prima, e avevo bisogno di questo soggetto, e un bel giorno me la sono trovata davanti, cioè in ambulatorio, davanti alla scrivania dell'ambulatorio, con molta meraviglia, di non averla notata prima, perché ad esempio nel 2003 la signorina Tecla Manzi, quella vera, che ha un altro nome e cognome, è venuta in ambulatorio da me 144 volte. Il che vuol dire, un giorno sì,
un numero un po' magico, 12x12,
un giorno sì, un giorno no, vuol dire, da che si può dedurre, o che, cioè, si può anche pensare che come medico valgo assai poco, perché con una frequenza tale, oppure, cioè, si può anche pensare che la signorina Tecla Manzi, quella vera, qualche problemino ai piani alti ce l'ha, e io sono convinto di questa seconda ipotesi. In ogni caso non l'avevo notata prima, l'ho notata solo quando, nel momento in cui la storia stava cominciando a prendere forma e io avevo un bisogno fisico di avere sott'occhio un personaggio a cui pensare per farla agire, diciamo, secondo le trame della storia, me la sono trovata davanti e l'ho battezzata, cioè le ho addossato una storia che poi per il resto non è assolutamente sua, non le appartiene assolutamente, non ha niente a che vedere con il narrato.
Quindi cerchi degli attori?
Cerco degli attori e li trovo spesso nel paese. Io ricordo con molta allegria un gioco che facevamo allora, io e un mio amico, c'è di buon tempone naturalmente, niente da fare, che era quello di trovare all'interno, diciamo, degli abitanti del nostro paese dei sosia di artisti, di cantanti, di attori famosi, e abbiamo trovato l'ira di Dio. Avevamo anche scritto un elenco, nome e cognome, col riferimento, diciamo, all'attore o cantante famoso, e io ripeto questo tipo di gioco quando sono quando mi sto cominciando a mettere assieme, diciamo, la storia che mi intriga. Ma cioè, in paese, voglio dire, andiamo da Carmelo Bene a Gabriella Farinone, non è che, cioè, c'è di tutto, insomma, c'è Ugo Tognazzi, c'è Zucchero Fornaciari, c'è tanta, siamo pochi, siamo 3.300, ma però siamo ancora abbastanza, non ho capito.
Ci sono tutti?
Quasi tutti, sì.
Quindi questa è una fase?
Questa è una fase, e la fase successiva è quella, cioè a me piace poi molto anche attribuirmi una parte. Generalmente io mi attribuisco le parti dei personaggi più stupidi, più sciocchi. Ho cominciato da subito a fare questo tipo di scelta con il procuratore, laddove compare la figura di questo Romano Vitali, che è il battellotto, il soggetto, cioè che sta dalla mattina alla sera al molo e aspetta gli attracchi dei battelli, facendo passare il tempo poi da un'osteria all'altro, così che alla sera spesso è necessario accompagnarlo a casa. E mi identifico, diciamo, in questi personaggi un po' sciocchi, un po' stupidi, personaggi minori, anche perché sono, diciamo, questi personaggi di periferia quelli che mi attirano ancora di più, cioè impersonano questi personaggi periferici un paese che va pian piano scomparendo. Un paese che anche, diciamo, fisicamente, materialmente non c'è assolutamente più, resiste in queste piccole isole umane, vorrei dire, e mi piace molto, cioè, identificarmi con loro, insomma. Una delle categorie, ad esempio, che va scomparendo è la categoria dei ladri, cioè non ci sono più ladri come, cioè, ladri di polli, ladri di cassette di verdure, non ce ne sono assolutamente. Quei pochi, secondo me, andrebbero protetti come le zitelle, perché io voglio dire, sono poi ladri che hanno fatto molta galera e non hanno mai rubato un tubo, sono ladri che adesso campano di elemosine, di aiuti dall'amministrazione comunale e di lavori assolutamente avventizi e mal pagati, per cui un minimo di protezione lo meriterebbero. Sono ladri che non hanno mai avuto l'intelligenza per essere ladri. Io ricordo di questi ladri un mio coetaneo, tuttora esistente, che fu protagonista di uno straordinario colpo a metà degli anni 70. Si trovava a Lecco e passando vicino a una tabaccheria si trovò, diciamo, di fianco ad una macchina col motore acceso, perché il proprietario era sceso a comprare, ne so, le caramelle, le cicche, le sigarette o quel che è. Siccome la caratteristica del ladro è la genialità, insomma, bisogna cogliere l'attimo, lui colse l'attimo, saltò sulla macchina e con il tentativo di rubarla. Mentre il proprietario usciva dal negozio, accorgendosi immediatamente del tentato furto e avvisando immediatamente carabinieri o vigili urbani che fossero, che si partirono immediatamente all'inseguimento. All'altezza del lago di Pusiano, che molti di voi magari sapranno dov'è, c'è anche un grandissimo quadro di Segantini che lo ritrae, l'inseguimento praticamente era concluso, il mio amico si accorse che non c'era più niente da fare e allora fece una bella cosa, bloccò la macchina, scese e si buttò nel lago di Pusiano tentando una fuga a nuoto, ma già bisogna tenere conto che mancavano 10 giorni a Natale. Così, tant'è che i carabinieri non fecero altro che, o vigili, che scendere dalla macchina e posizionarsi a braccia conserte su quella rivettina che c'è attraversando Pusiano e aspettare che il deficiente se ne tornasse. Fatte una decina di bracciate ritornò a riva, si fece una settimana di ospedale per un principio di assideramento e poi si beccò la sua... Ora, queste cose sono, secondo me, il sale della mia vita narrativa, della mia vita di raccontatore di storie, come li definiva Arpino con una definizione che trovo assolutamente calzante. E poi ecco la fase, un'ulteriore fase è la fase della ricerca dei microfatti, delle microstorie nostre che vanno ad insaporire il racconto maggiore. Questa è una fase che per la quale mi capita di frequentare molto gli archivi del nostro comune, ed è una fase che ti fa fare delle scoperte straordinarie, perché riesce a ricreare il clima di una vita che non esiste più, un clima che io ho conosciuto nei primi anni della mia vita, negli anni della mia infanzia, della mia adolescenza, cioè di un paese microcosmo, di un paese quasi autarchico nel senso buono del termine, cioè di quel paese dove c'erano due cinema funzionanti, quello della Casa del Popolo e quello dell'Oratorio, dove c'era ancora il campetto di calcio in terra battuta, dove c'erano ancora le corriere, quelle blu, straordinariamente panciute, il paese dove io feci la prima elementare in una scuola di frazione assieme ai ragazzi di seconda e di terza con una sola maestra, un paese che a pensarlo adesso e a raccontarlo a me sembra lontanissimo, cioè io in fin dei conti ho 51 anni, non ne ho 150, ma quando penso o soprattutto quando racconto queste cose mi sembra di pensare realmente a un paese che è ormai diventato, come nella realtà, un luogo della fantasia e quindi ha tutti i vantaggi di essere un luogo anche di racconto, un luogo di narrazione, un luogo all'interno del quale uno può pigliare una storia, che sia la storia del farmacista o che sia la storia della premiata ditta delle sorelle Ficcadenti, li pigli e le metti dentro e ci stanno bene, sono nel loro brodo, come si dice.
Scusami, torniamo invece sulla questione dei nomi che avevamo accennato all'inizio, perché un altro materiale molto ben riconoscibile nella tua narrativa sono sia i nomi propri, no? Appunto perché Tecla Manzi porta già dentro di sé un mondo, no? Sono anche, no, questo è un po' l'officina della scrittura, sì. No? Siamo un po' nella strumentazione elementare, se voi leggete 6 personaggi in cerca d'autore, insomma, e vedete all'inizio c'è uno che sta inchiodando, c'è un macchinista che sta inchiodando per terra, no? Intanto sta entrando il pubblico e sembra che la commedia non parta perché sono ancora lì che stanno lavorando, no? Questa è un'idea di Pirandello. A un certo punto entra il direttore di scena e dice: che fai costì a quest'ora? Lui risponde: che faccio inchiodo, no? Che è uno degli inizi più memorabili della storia della letteratura italiana, è qualcosa di gigantesco, perché in quella cosa lì c'è già tutto, c'è il personaggio, c'è il personaggio. Cioè con quelle due battute Pirandello ci introduce perfettamente e totalmente dentro questo che è probabilmente uno dei 3-4 più grandi testi
teatrali del XX secolo, no? E ci introduce così. Quindi, come dire, la capacità di acchiappare il mondo, di acchiappare un mondo, e i nomi e le parole sono lo strumento con cui facciamo questo. Tu com'è che percepisci immediatamente il nome giusto, il nome sbagliato? Cioè, ci vuole un po' di...
Ma io devo dire che faccio appello prima di tutto a una delle mie primissime letture formative, che fu il calendario di Frate Indovino. E per me è stata una lettura da imprinting, e la ricordo con una precisione proprio millimetrica. Di tanto in tanto i miei, che avevano questa casa che c'è ancora proprio a picco sul lago, un po' periferica rispetto al centro del paese, mi mandavano una settimana o due dalle mie zie di campagna, che stavano poi in frazione, cioè questione di 3 minuti in macchina, non è che mi mandassero molto lontano. E a me dopo 2 sere veniva il magone, veniva questa voglia di tornare a casa, anche se casa era poi lì. E non che le mie zie mi trattassero male, anzi mi volevano un bene dell'anima, ma a me veniva la nostalgia di casa. E allora facevo una cosa molto semplice, per mitigare questa nostalgia, mi mettevo sulla finestra vista lago della casa delle mie zie a guardare laggiù in fondo il lago, e ogni tanto mi giravo e sulla parete di lato c'era questo calendario di Frate Indovino, e leggendo i nomi dei santi, non tanto dei santi del giorno ma dei santerelli, quelli sotto, che sembrano magari non sono neanche ancora santi, sono beati, e leggendo i consigli per gli orticoltori, le strofette, le poesiole, e mi svariavo, dimenticavo un po' la nostalgia di casa, così che devo dire che questa lettura mi ha fortemente impressionato, tant'è che il calendario di Frate Indovino è ancora il calendario ufficiale di casa mia, così come un'altra lettura fondamentale fu il catalogo dei fratelli Ingegnoli. Catalogo dei fratelli. Di fiori dai colori magnifici. Era una cosa che scaldava il cuore, e anche il calendario il catalogo dei fratelli Ingegnoli, anche se sono un modestissimo orticoltore, io tutti gli anni lo ricevo e spesse volte me lo guardo, così con la felicità, diciamo, di vedere questo mondo estremamente pulito, proprio fatto di verdure perfette, mature, buonissime, eccetera. Quindi poi su questa, diciamo, su queste, questo imprinting legato al calendario di Frate Indovino si è inserita anche una fortuna familiare. Io sono poi cresciuto in una famiglia molto numerosa, allargata, zie anche non propriamente di sangue, ma quelle donne molto amiche di casa, per cui a un certo punto per noi diventavano zie e così la si faceva breve. E ho avuto la zia Eufrasia, ho avuto la zia Mirandola, ho avuto la zia Carmela, ho avuto addirittura uno zio Esilio, che non è perché in famiglia fossero particolarmente eclettici, ma che si chiamò Esilio perché l'ufficiale dell'anagrafe, registrandone il nome, sbagliò, oppure sbagliò chi ne interpretò male la grafia, perché lui avrebbe dovuto chiamarsi Emilio o Ersilio, e invece fu Esilio Cripa per tutta la sua vita. E fu un personaggio di una straordinaria vitalità, perché nacque con una vocazione assoluta al non lavorare, non aveva voglia di fare niente, e mantenne fede a questa sua vocazione con una tenacia ammirevole.
Ci sono dei grandi quelli che ci riescono.
Sì, ma lui campò fino a 72 anni senza aver mai lavorato un giorno in vita sua, cosa della quale io gli rendo merito. E brevissimamente, è molto bello sapere, cioè l'alfa e l'omega della sua vita, i due momenti culminanti. La nascita riuscì a interrompere il travaglio di parto di sua madre, che è un evento che è scientificamente descritto nei trattati di ostetricia. Io tra l'altro l'ho anche verificato personalmente parlandone non più tardi di un paio d'anni fa con un ostetrico comasco, ormai novantenne, che mi raccontò di aver assistito a due. Io ho sempre letto in questo episodio un suo estremo tentativo di non venire al mondo per non sottoporsi, poi ovviamente dovete, cioè,
già si chiama travaglio che già lavorare,
esatto. E la fine, il giorno in cui la volta in cui anche a lui toccò morire,
morì in Inghilterra perché poi si sposò, sposò quella che per noi diventa la zia Lina, una faccenda molto lunga, andò in Inghilterra, continuò anche là a fare il lazzarone. E questa zia Lina, quando morì suo marito, lo zio Esilio, dovette comunicarlo telefonicamente ai, ai parenti, a, no, a noi, cioè ai miei, alla nonna, eccetera. E lo fece per telefono e tra le tantissime cose che poteva dire, disse a mia nonna Maria, disse: è morto l'Esilio senza far fatica. Che è una frase che si dice, si usa dire, quando uno muore bene. Non soffre, però cazzo, cioè, per lo zio Esilio era l'epitafio, il trionfo.
Un trionfo.
Veramente il suo trionfo post mortem. Sempre a proposito dei nomi, io ho una storia nel cassetto che si intitola Almeno il cappello, è una storia che, cioè, di ambiente musicale, di un corpo della diciamo, presunta fondazione del corpo musicale bellanese, insomma, e riguarda oltre a questa donna che è moglie di un ragioniere che lavorava all'ospedale Umberto I di Bellano, donna che nell'arco di 8 anni partorì 6 figli. In questo senso io avevo assoluta necessità di battezzare questa donna, insomma, in maniera conveniente. E ci ho perso delle settimane e giuro che ho fatto festa il giorno in cui ho capito che questa donna si doveva chiamare Estenuata, perché per le ragioni, insomma, che sono lì da vedere, 6 gravidanze, 6 allattamenti in 8 anni non possono che produrre
Estenuata.
Esattamente. E quindi sulla faccenda dei nomi si potrebbe, diciamo, andare avanti, perché ormai sono diciamo, accalappiato in questa spirale, cioè ho l'assoluta necessità di avere non tanto il nome particolare, ma un nome che si adatti poi al personaggio, a quello che fa, a quello che gli capita, insomma, un nome sentito il quale uno può addirittura quasi sospettare che tipo di uomo o di donna sia il personaggio che lo porta.
Poi c'è la faccenda che dicevi prima quando eravamo di là, l'aria di lago. No, perché anch'io sono di Lago, nel senso che sono del Lago di Garda, lui è del Lago di Como. Il lago era veramente un mondo. Adesso il lago, per esempio, il Lago di Garda è un posto per. Cioè, il Lago di Garda, la provincia di Brescia da una parte e quella di Verona dall'altra, che sono due, credo, tra le province più ricche del pianeta Terra, no? Quindi, cioè, tutta gente piena di soldi, tutte Mercedes quando sono poveri. Quindi diciamo anche in qualche modo una vita abbastanza poco interessante, no? Ma per esempio ad Desenzano ci fu la scuola d'alta velocità, Tommaso dal Molin, Francesco Agello che detiene tuttora il record di velocità per aerei con motori a pistoni, quindi prima dell'aereo a reazione con 707 km orari, no? E poi c'era questo che voleva fare la linea col lago di Lugano, poi c'erano anche per esempio i contrabbandieri, sì. No? Cioè i ladri, tu hai parlato dei ladri, c'erano anche i contrabbandieri, per esempio c'era uno che conoscevo benissimo io, che era di Desenzano, ma era uno, diciamo, che adesso sarà morto già da tanti anni, insomma, no? Me lo conoscevo, me lo ricordavo da ragazzino, che addirittura lui per un certo periodo aveva avuto un piccolo sommergibile. No? E faceva il contrabbandiere andando sotto e i nostri laghi erano pieni di questa di queste. Quindi sì. Diciamo è tutto un mondo, cioè c'è tutta una vita abbastanza anche unica, perché è un microclima, un terreno di cultura abbastanza diverso poi dall'entroterra, perché io, la mia famiglia viene dall'entroterra, provincia, però con una tipologia tutta diversa, no?
Sì, qui c'è, cioè, l'uso dell'imperfetto è d'obbligo, perché è tutto un mondo che è assolutamente scomparso. Io devo dire che, cioè, questo argomento mi mette un po' di malinconia, perché a tutto quel mondo oggi si è sostituita prevalentemente una cosa, e parlo per quello che riguarda la mia sponda, cioè non è un discorso.
Parli per George Clooney.
Non parlo per George Clooney, perché, ma parlo per l'Alto Lago, perché tutto quello che c'era allora è stato sostituito appunto da una cosa, che è il cemento. Ora, il cemento è micidiale, perché dove arriva cancella le tracce di quello che era. Io ho degli amici, o presunti tali geometri o gestori di agenzie immobiliari. Mi spavento quando li vedo guardare, quando magari li vedo appoggiati alla ringhiera che guardano il lago, perché non immagino che stiano ammirando la bellezza o stiano annusando il profumo di questi giorni quando il lago rifiorisce. Io ho il timore che stiano cercando sistemi per cementificare anche un pezzo di lago, tanto dice sta stupida acqua che è lì a far niente. Così.
Ma come, ho fatto una spianata?
No? Sì,
ho mangiato un pezzo di lago.
Dappertutto, e questa cosa sta distruggendo molto l'ambiente. Vuol dire, l'ambiente vuol dire tanto, ma a questo punto, cioè, non parlo solo per me, sarebbe sciocco. Parlare solo dell'ambiente, delle mie storie, è un discorso che secondo me andrebbe allargato proprio all'ambiente in genere, e questo, diciamo, questo passaggio al cemento si accompagna, cioè, a una distruzione progressiva di rapporti interpersonali, diciamo. Voglio dire, il mio paese una volta contava la bellezza di 17 osterie, vabbè che il soprannome dei bellanesi è quello di Mangiavino e mi sta anche bene, ma oggi non c'è più un'osteria che sia una. La via Manzoni, un tempo Contrada Maggiore, che è la contrada che taglia per la lunga il vecchio nucleo, una volta era un seguito, una volta, ma neanche, ma dico 40 anni fa, 50 anni fa, era un seguito di negozi, dall'inizio alla fine se ne contavano 43, oggi ce ne sono due e uno chiuderà a breve. In un paese di 3.300 persone abbiamo due iper o supermercati chiamate. Tutte queste cose hanno alterato non solo l'aspetto fisico, ma anche l'aspetto morale, diciamo, di un posto che ha quindi un'età media molto alta, perché cioè la gioventù appena può se ne va, non c'è assolutamente lavoro. Non c'è. Ecco, tutto questo per dire che, cioè, l'ambiente attuale è, diciamo, è quantomeno tristanzuolo, insomma, e non è assolutamente, a mio modo di vedere, l'ambiente ideale per ambientarci una storia che voglia divertire non solo chi la scrive, ma anche chi la legge.
Gente, fate domande anche voi, perché qui, prego.
Le dirò che io ogni tanto prendo Varenna e faccio finta che sia Bellano, proprio perché a Varenna sono anche se lì sono tutto sommato, sulla montagna soprattutto, sono riusciti a piazzare dei bei cubi di cemento assolutamente orribili. È un'esperienza sgradevolissima prendere il traghetto a Menaggio e guardare quella montagna lì, pian piano mentre ci si avvicina si vedono delle cose che fanno veramente orrore. Però, ecco, voglio dire, Varenna ha una, diciamo, ha una struttura tale per cui almeno il vecchio nucleo così è impossibile distruggerlo, perché ci vorrebbero le bombe. E quindi spesso faccio così, però prendo, cioè, il cartello Bellano e lo appiccico sopra quello di Varenna, perché mai, guai dire a un bellanese che Varenna è più bella di Bellano, cioè, no. Ma guardi, cioè, parlare di riferimenti mi sembrerebbe presuntuoso, nel senso che io ho, come dicevo prima, ho concepito proprio un grandissimo amore per i grandi narratori italiani, sia quelli del passato, e voglio, diciamo, da Leonardo Sciascia a Giovanni Arpino, a Guido Piovene, a Goffredo Parise, a Corrado Alvaro e a De Roberto, e ne dimentico un sacco, sia quelli, diciamo, attuali. Io, cioè, nell'attualità ho una serie di autori italiani che seguo con molto interesse, e mi fanno incazzare quelli che a un certo punto si perdono via. E qui lo dico e qui lo nego. Ad esempio, io ero un fan di Carlo Lucarelli, secondo me è partito benissimo, uno scrittore non di gialli, ma di gialli, diciamo, alti, e che poi si è perso via, probabilmente la TV lo ha un po' rovinato. E nella modernità
mi piace molto come scrive e quello che racconta Eraldo Baldini, mi piace molto Nico Rengo, mi piacciono molto i due sardi Marcello Fois e Salvatore Nifoi. Mi piacerebbe finalmente riuscire a trovare questo libro di cui si parla un sacco, Mal di Pietre, della Milena Agus, editore Notte Tempo, ne recensito benissimo da tutte le parti, ma un editore talmente piccolo che ha stampato così poco che io l'ho cercata a Roma, a Milano, a Cremona, in grosse librerie, non sono ancora riuscito a trovarlo. Non lo so, dice, non so se... Sì, eh? Me l'ero dimenticato, ne faccio e gli chiedo scusa perché... Ma io penso proprio di sì, perché guardi, adesso che lei me lo dice, io ho presente ad esempio questo primo Don Camillo che io lessi trovandolo nella biblioteca, diciamo, di casa, un'edizione Rizzoli già tutta disfatta perché era già stata letta e riletta, così come ho poi fatto, io trovando poi in Giovannino Guareschi, adesso mi si apre una parentesi, anche Achille Campanile, grandissimo, altro grandissimo raccontatore di Giovannino Guareschi, e non solo la serie strafamosa riguardo a Don Camillo e Pepponi, ma anche i suoi romanzi, cioè Il destino si chiama Clotilde o Il marito in collegio, che sono due opere quasi perfette. Guareschi aveva la straordinaria capacità di usare 200 parole e di raccontare delle storie in maniera straordinaria. Patì forse il grande successo che ebbe, cioè l'invidia, per cui venne sempre tenuto, cioè, nell'angolo, al di fuori, diciamo, per sua fortuna, dai circoli letterari, dagli intellettuali, però continua.
Ci ha messo
un po' di tempo, perché probabilmente perché, che ne so, cioè, ci vuole un po' di distanza anche per comprendere meglio la grandezza. A me Giorgino Guareschi fa venire in mente Totò. C'è lo stesso destino, voglio dire, un destino di sopportazione così appena sufficiente in vita, e poi una continua rivalutazione dopo l'evento.
C'è anche il fatto che Guareschi ha fatto un racconto dell'Italia che non era il racconto ufficiale dell'Italia, cioè c'è anche questo aspetto.
Non succede assolutamente mai. Cioè, spesso quei personaggi che lei intende nascono via via. Cioè, nascono nel momento in cui, cioè, la storia prende una svolta, per cui diventa necessario avere, cioè, quel personaggio, avere quel... E talvolta c'è personaggi che nascono e devono essere eliminati per non complicare ulteriormente la storia. Io ho... Sa, in maniera conscia, consapevole, no, io le risponderei di no. Poi... tutto è possibile, però io cerco di mantenermi neutrale nei confronti del racconto, di tenermi assolutamente fedele alla storia, senza infarcirla, che ne so, di messaggi morali, etici o cose di questo genere, che poi magari inconsapevolmente vengono fuori da una battuta, da un carattere, da un atteggiamento, però in maniera non forzata, cioè non ce li metto apposta. Riguardo poi ai personaggi, è vero, a me piace molto che ogni personaggio, nei limiti del possibile, entri con la sua storia, come, come d'altronde è di noi, cioè nella vita ciascuno di noi ha una sua storia alle spalle, una sua esperienza delle cose, e all'interno diciamo, del libro mi piace che magari non tutti ma la maggior parte dei personaggi siano presenti con questa, cioè sono arrivati lì perché sono partiti da un certo punto e hanno avuto delle tappe, degli sviluppi successivi. Per me poi la cosa fondamentale quando parto con una storia è sapere dove andare a finire. È abbastanza diciamo banale, però mi dà una certezza che altro non mi dà, insomma, sapere che quella è la meta da raggiungere, e poi dopo insomma, il resto viene col tempo, col lavoro, col divertimento e con la documentazione, ma avere una fine certa è per me fondamentale. Senza una fine certa non mi ci metto, perché so benissimo che andrei a finire in un tunnel buio. Che alla fine della storia. No, alla fine della. No, non è mai la mia storia. No, è già successo e. Allora, è una storia che si intitola Il cappello di Alida Valli, perché Alida Valli ebbe dei trascorsi anche d'amore cioè, nel paese da cui provengo. È una storia che io scrissi, ma anni e anni fa, mi sembrò di aver scritto una bella storia. Quando la rilessi un annetto dopo, avrei dovuto farla finire in quell'affare là, che è dipinto sopra. No, e non ho mai avuto il coraggio di fare una cosa di questo genere, perché mantengo l'illusione, o la speranza meglio, di trovare il momento giusto per rimetterla in sesto, se sarà possibile metterla in sesto. Però ecco, quell'esperienza mi ha insegnato anche gli anni, la maturità, eccetera, così, a capire un pochino prima quando il meccanismo non è ben oliato e non vale la pena andare avanti. Per cui, anziché come allora arrivare alla fine e poi dopo, non so, un annetto di scrittura, capire di aver fatto un lavoro per niente, magari bastano 2-3 settimane. E allora si piglia, si straccia tutto, si mantiene magari l'idea e tutto quello che hai scritto io generalmente lo butto via, lo cancello. Tra l'altro mi viene anche facile, perché scrivendo a mano e avendo in casa il camino faccio questa cosa un po' un fuoco sacro, che questo fuoco che purifica, brucia tutto, una volta che hai bruciato tutto basta. C'era la signora... Sì, ma io ci tengo, cioè. Certo, forse cioè, mi sono spiegato male. Era per dire che non ho mai scritto una cosa a tema. Io non mi sono mai detto voglio scrivere un romanzo che difenda le zitelle. C'è sempre stata prima la storia, capito? E poi dopo è ovvio, come dice lei, poi. Esatto, sì. Sì, no, ho capito. Hai. Perché cioè, voglio dire, il lavoro di scrittore è un lavoro artigianale, è un lavoro manuale, è un lavoro. Perché c'è bisogno del rumore. Io poi scrivo a matita, mi piace molto usare le matite. La matita ha questo pregio che alla fine della giornata si è scritto tanto, si è accorciata, perché e ti dà la misura, è un ragionamento molto pragmatico, ti dà la misura del lavoro che hai fatto. E poi c'è il rumore. Sì.
Ti pago.
Esattamente, sì, oggi ho cavato tanto così, e quindi c'è questo aspetto molto, come si dice, molto artigianale, molto di contatto col foglio. E poi scrive a mano, uno può anche mettersi sul divano, bello tranquillo, così.
E lei scrive molto, vedete
No, cerco di... rivedo poco, perché non scrivo molto. Generalmente io, non passando la maggior parte del mio tempo in casa, le storie me le racconto, me le conto su proprio, dialoghi compresi, eccetera. Per cui generalmente quando arriva il momento della messa su carta sono storie già abbastanza, diciamo, asciugate, già abbastanza lavorate, quindi con pochissimi aggettivi, con dei dialoghi essenziali, anche perché devo ricordarmi tutto quello che mi sono raccontato. E quindi il lavoro di revisione, che comunque c'è sempre, è molto, molto facilitato. Mi tocca scartare, anzi a volte mi tocca aggiungere delle cose per migliorare certi passaggi, per chiarirli, per renderli più morbidi, piuttosto che non togliere da quello che ho scritto. No, cioè, mi viene naturale, così come ad esempio mi viene naturale non mettere morti nelle mie storie, oppure se uno deve morire, muore, non so, a 103 anni, come l'Arrigoni Giuseppe dalla finestra di Vista Lago, viva Dio, a 103 anni firmeremo tutti, diciamo, di arrivare. È una cosa, credo che derivi molto anche dall'esperienza professionale come medico, per cui cioè, certi aspetti della vita, quella vera, quella reale, così, che sono abbastanza... che fanno parte della vita, ma sono brutti, cioè l'aspetto del dolore, della malattia, della morte, eccetera. Ho un rispetto troppo alto di questi aspetti per utilizzarli come materiale narrativo. Non so se anche, diciamo, anche la materia greve, nei confronti della materia greve non ho questo rispetto, ho questo disprezzo, per cui non mi va di utilizzare. Però mi rendo ben conto che, come lei diceva, quella che guarda il cavallo dei pantaloni e giudica, diciamo, le dimensioni dell'oggetto può essere raccontata in mille modi. Diciamo. Sì, esattamente, però ecco, io preferisco c'è una cosa che diceva Piero Chiara che secondo me semplifica molto bene questo concetto. Piero Chiara la diceva riferendosi ai film che avevano tratto dai suoi libri e che spesso gli hanno dato più di un dolore. Lui diceva che nei suoi libri la camera da presa si era sempre fermata sulla soglia della camera da letto, lasciando immaginare, cioè tu lasci immaginare una cosa. Esatto. È inutile descriverla, secondo me è molto più utile lasciarla immaginare, cioè è molto meglio la malizia di Laura Antonelli che non, diciamo, il porno hard proprio buttato. È molto meglio, la vedo più così, cioè la vedo più in sintonia con anche col mio stile di vita, insomma. Il nome. Però cognomi sì, sì, sì. Ma guardi, il, tra l'altro a Olcio fanno un gelato buonissimo, lo dico così per, esattamente. Allora, i miei compaesani hanno questo tipo di atteggiamento. Ogni volta che esce un libro, quelli che ovviamente mi vengono a dire che lo leggono, eccetera, così, mi dicono sempre: io ho capito che tu volevi parlare di quello là. Cioè di, ma di quello là, cioè non, mai nessuno è venuto, hai voluto parlare di me, cioè, mai, mai, mai una volta, io non ho mai avuto mezza parola, mezzo disguido in questo senso. Io ho capito che tu volevi parlare di quello là o di quella là, pausa, ripresa, ma guarda che non è andata così. E poi dopo c'è sempre, lì c'è invece è così e cos'è e diventa un'altra storia. Eh? No, perché no, a volte sì, cioè, a volte sì, a volte sì. Sì, però ecco, se c'è la possibilità di identificarlo è sempre, diciamo, nel bene. Ad esempio il medico, il dottor Tornabuoni, che compare nella finestra Vistarago, è un medico che tutti hanno riconosciuto, perché era stato realmente il primo consigliere comunale comunista, fondatore della sezione del PC a Bellano e cose di questo genere. Però vabbè, quella è storia, storia, insomma, e lì non compare in maniera negativa. I personaggi negativi non sono identificabili, a meno di non essere particolarmente maliziosi, come alcuni dei miei assistiti o lettori che dicono: ah, ma è quello là, di la verità, di la verità. Io, cioè, non la dico mai la verità, perché insomma, mi rifiuto di dirla. Quando posso la dico, ma quando non devo taccio. No, la Filzina non è esistita, è esistito invece suo marito L'Evaristo, il portatore della mostruosità, è esistito realmente.
C'è un'ultima domanda.
Ma guardi, in tutto sommato a me viene abbastanza spontaneo guardare, cioè cercare di trovare il lato positivo in ogni cosa. È un atteggiamento che mi è connaturale, congeniale, che poi mi si è affinato col mestiere proprio di medico di base, perché facendo questo mestiere, cioè, io ho avuto molte esperienze positive, so benissimo che non posso essere simpatico a tutti, però devo cercare di esserlo con quasi tutti, insomma, per cercare di entrare in sintonia con tutti quelli che si rivolgono a me, perché un conto è scrivere un brutto romanzo, vabbè, scrivi un brutto romanzo, la gente dice però non è successo poi niente in fin dei conti, ma se sbagli, se fai una diagnosi sbagliata, indirizzi malamente uno l'altro, il guaio è un pelino peggiore, per cui per cercare di entrare in quel rapporto medico-paziente di confidenza, di fiducia, diciamo, di sintonia, bisogna cercare di essere simpatici, cioè, e non solo, bisogna cercare anche il lato simpatico della persona che ti sta di fronte, per averne, diciamo, la fiducia, per entrare in sintonia. E ragion per cui io questo è un lavoro che faccio, ma neanche forzandomi più di tanto, perché poi faccio appello a una certa natura che mi è congeniale, tutto sommato. Quindi questo fatto, ad esempio, io cerco di volgere in positivo le cose che mi capitano. Ti faccio un esempio, poi dopo la chiudo. L'anno scorso, il giorno dopo la finale del Bancarella, tornato a casa, sto andando in ambulatorio e trovo un mio concittadino, compaesano, che senza preamboli mi blocca e mi fa: quanti soldi ti hanno dato? E io lì a cercare di spiegargli che il bancarella, cioè, ti premia in, cioè, con la fede tutti questi librai che ti vogliono bene, ma di soldi non te ne danno. Quindi gli stavo dicendo la verità, non c'è stato niente da fare. E lui è andato via incazzato, pensando che io non volessi rivelargli. Alla fine dell'ambulatorio trovo un altro soggetto diverso, perché uno che ha letto libri, legge giornali, uomo di una certa cultura, laureato eccetera, che mi ferma e mi dice: ho letto l'Albo d'Oro del Bancarella, che è un albo dove ci sono anche dei nomi. E poi si ferma, io ho capito che stava filando il coltellino, infatti riprende e mi dice: allora vuol dire o che tu sei diventato bravo o che il premio è caduto di tono. Cioè, questa cosa volta in positivo diventa racconto, capisci cosa intendo dire per volgere? È ovvio che non mi abbia fatto piacere, però se tu ce la guardi da un altro lato e così ne fai materia di racconto come te l'ho raccontata, per cui insomma c'è...
Voglio dire solo due cose velocissime per chiudere. La prima cosa è che abbiamo avuto l'occasione, e io penso che sia un'occasione che poi ci potrà, tanto potremmo ripetere, cioè potrei cooptare Vitali e chiamarlo anche un'altra volta.
Analista di cosa?
Cosa vuoi fargli analizzare?
Gli esami di laboratorio, mi portate gli esami, vi do il mio parere.
Ecco.
Ben volentieri.
Io credo che poi, diciamo, ripensando a questo incontro, perché prima di tutto, Andrea si è lasciato incontrare, secondo me questa qui è già una grandissima cosa, per cui l'incontro è qualcosa che resta nella memoria e che secondo me ci farà capire un po' di cose che probabilmente secondo me molto è quello che crediamo di aver capito, e poi dopo magari invece non è vero che l'abbiamo così capito. Io l'ho visto dal tono di molte domande vostre. Andrea ci dimostra che non è necessario essere degli intellettuali per essere degli scrittori. Lo scrittore è un mestiere a sé stante, è un mestiere che ha molto più a che fare con i nostri nonni e con la continuità. Mi colpiva molto quando parlavi del lago, perché è anche vero per il mio lago, cioè questi qui che guardano il lago è l'unica cosa che riescono a pensare, è dove ficcarci dall'altro cemento, no? È l'idea di uno, innanzitutto di uomini che non riescono a pensare più a nient'altro, quindi non gli viene in mente più niente. Viene l'idea di un inaridimento, no? Cioè, come mai è andata così? È andata così perché i papà hanno smesso di dire le cose ai loro figli, anche perché i maestri non le hanno più insegnate con la stessa semplicità persuasiva con cui venivano insegnate. Insomma, cioè ci sono dei fatti che per cui a un certo punto si è interrotto. Qualcosa si è interrotta, una ricchezza che era straordinaria, e che noi non è che Andrea Vitali, non ho mai sentito rimpianto in Andrea Vitali, ho sentito la necessità di trattenere questo rapporto. Cioè, le zie e le zitelle di cui parla lui sono anche le mie zie, no? Che anch'io sono stato cresciuto dalle mie zie, e che in letteratura sono molto più importanti le zie e i nonni di tutti i teoremi intellettuali e narratologici che ci siano. Questa qui è una cosa molto importante ed è una cosa difficile da fare, tant'è vero che in Italia c'è soprattutto Andrea Vitali che è capace di fare queste cose qui, quindi non è un caso. Perché ci vuole una grande passione. Giustamente prima parlava di simpatia per l'umano, ci vuole una grande passione per fare questo. Un'altra cosa che vorrei che si trattenesse, no? Perché ci porta un po' al di là dell'aneddotica, scrivi a mano, come ti viene in mente il personaggio, eccetera, che poi, se avete sentito, Andrea non ha fatto una regola di niente, cioè lui dice: io faccio così, no? Questo qui non vuole assolutamente dire che allora dobbiamo fare così, no? Ma bisogna capire lo spunto, no? Come questo diventa, come dire, ci offre un appoggio per il piede per spiccare un salto, no? Quindi poi sta sempre a noi, no? Ricordate il vecchio detto del maggio francese: quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito, no? E invece è sempre sull'indicazione, quindi non è tanto allora lui scrive a mano, allora devo scrivere anch'io a mano e queste cose qui, no? È un'altra, è sempre un altro lo spunto. A me, io voglio sottolineare una cosa: quando lui dice tutte le mie storie nascono da un fatto realmente accaduto, no? Ora noi possiamo allargare anche qui, cioè un fatto realmente accaduto può essere anche un fatto che ti capita in testa, può essere anche un sogno che tu fai, cioè vuol dire non limitiamo la casistica. Quello che invece è molto importante, cioè diciamo, non limitiamo la casistica di ciò che può accadere, no? Già Aristotele diceva che l'oggetto dell'arte è il possibile e non il reale, no? Perché è il possibile che detta il paradigma. Ma a parte questo, che comunque ha il suo interesse e ci aiuta anche a inquadrare e a rendere utile tutto il tesoro che ci ha sminuzzato Andrea questa sera, cioè che invece c'è un aspetto metodologico interessante, cioè che noi non possiamo scrivere una storia, non possiamo raccontare una storia se non innanzitutto, ma questo vale anche per le teorie scientifiche secondo me, cioè come dire, il sapere, la conoscenza, che sia una non può mai prescindere da prima di tutto da riconoscere una cosa che è successa, cioè è sempre intorno ai fatti. Qualunque sia la tipologia dei fatti, non facciamo, ma è sempre, cioè la narrazione, il racconto cresce ordinatamente, felicemente, sempre intorno a dei fatti, no? E più lavoro su questo, a questi fatti, più il fatto in qualche modo si approfondisce, perché gli si crea, come dire, un ambiente, gli si crea uno spazio, no? Allora, lavorando a partire dal fatto, questo fatto diventa più profondo, per cui poi, come diceva, in qualche modo lei usava il termine subliminale, io penso che non ci sia nulla di subliminale nel senso in cui si intende questa parola in Andrea Vitali, però poi noi leggiamo i romanzi di Andrea Vitali e lui dice: io poi gli aspetti brutti cerco di tenerli fuori perché ho rispetto, tutto questo qui, no? Ma noi la risonanza del dramma poi, come dire, e quindi la forza poi delle cose che dice ci resta dentro e comincia a lavorare, perché non mi ricordo chi diceva che un film, no, questo ricordo chi lo diceva, ma vale anche per la letteratura, insomma, no? Che lui diceva un film, un grande regista, i film cominciano, Wim Wenders, i film cominciano ad esistere quando noi usciamo dalla sala, no? Allo stesso modo il libro comincia ad esistere quando l'abbiamo letto e quando comincia a lavorare dentro di noi. Allora ci accorgiamo che la vera profondità non sono le astudità o le frasi intelligenti o profonde che uno riesce a dire, ma come quell'avvenimento, lo scrittore è riuscito quell'avvenimento a piazzarlo dentro di noi e a dar modo a quell'avvenimento di lavorare dentro di noi, no? In fondo tutti noi abbiamo i grandi libri nella nostra vita e i grandi libri sono grandi proprio perché hanno compiuto questo lavoro dentro di noi, e per cui ci andrei molto piano a dire che Andrea Vitali è superficiale o tutte queste cose qui, perché è ciò, come dire, è la capacità di comunicare qualcosa che resta e che poi comincia ad agire, no, liberamente. Io ti ringrazio tantissimo Andrea e spero realmente che ci si possa rincontrare e si possa approfondire. Approfondire non per arrovellarci, ma per poter ancora parlare di letteratura e della bellezza dello scrivere, certo. Storie e come dire, e di come facciamo in fondo per che si fa fatica, si lavora e poi il bello è che poi leggiamo un libro, è bello. Quando un libro è bello è perché sembra che si sia scritto da solo, che sia nato come nell'orto, no? Che tu vai nell'orto, lo raccogli e dici, guarda, invece del pomodoro ho preso un libro, perché la forza, no? Come diceva Aldo Busi al tempo in cui faceva lo scrittore con grande serietà, diceva: cos'è la letteratura? Te lo dico subito cos'è. Tu vai a caccia, prendi il fagiano, no? Lo ammazzi, lo spenni, gli togli l'interiore, lo pulisci bene, lo metti ad arrostire, poi lo togli dal forno, ci rimetti tutte le penne e ci metti dentro l'interiore, poi fai così e lui vola di nuovo, no? Ecco, questa mi sembra una bella metafora, mi è sempre sembrata una bella metafora di cosa vuol dire far letteratura. E... io va bene, arrivederci. Secondo me lei sbaglia a dire così, comunque cioè noi ci siamo qui insieme per aiutarci, siccome dalle domande che erano state fatte io, a me era sembrato che tutta questa consapevolezza non ci fosse, e se possiamo darci una mano a capire qualcosa in più. Allora, qui c'è uno che dice che ha bisogno, allora ognuno parli per sé. Lei dice così, qualcun altro la sta, per esempio, lui la sta pensando in un altro modo. Io ho ritenuto opportuno, perché mi è venuto spontaneo dire queste cose qui, non avevo nessuna voglia di fare nessun pistolotto, signora. E mi... va bene, io non intendo difendermi. Buonasera.
No, è scaduto il premio. Sì, lo garantisco. Mai fatto una sconfitta. L'importante è leggere. No, ma l'importante è leggere. L'importante è leggere, leggere. Guardi, è ancora lo sto. Non lo so. Non lo so perché è proprio.
Sta provando la tisana.
Spero, devo inquadrare ancora alcune cosette, ma è il mio pensiero fisso, giuro.
Sta provando la tisana.
Prima devo provarla io, se funziona. Mi dice il nome? Grazie. Bella, in piazza è meglio. In piazza è più bello. Come no, mi dice il nome? Grazie a lei. Come la bionda dalla finestra vista lago. Dica.
Non sono quali stesse.
Ma forse le primi, il primo va a scuola, poi dopo, esatto, sì. Il primo De Sfros era così, ne stavamo parlando prima, poi dopo, secondo me si è sbaccato. Sai cosa c'è? Che a un certo punto quell'uso esagerato del dialetto, il dialetto.
E
si sente comunque olcio sugli scudi, e si sente che nascono da qualcosa di... Poi dopo, secondo me, ha cominciato a marciarci un po' troppo su quella roba. Prego.